up early this morning so I could walk the floor. I got to hit the streets 'cause there's a wolf outside my door. The bill collector's calling and my kids need better shoes. Gonna go to church on Sunday 'cause I got nothing left to lose. And it's a good day. It's a real good day for the blues.
E anche per noi è davvero un giorno buono per il blues, come dice Ruth Brown, e lo è in particolare il lunedì sera, quando va in onda Infinitamente Blues, programma di Radio Cooperativa, che vi tiene compagnia ogni due settimane dalle 22.30 fino alla mezzanotte. Un programma fatto di racconti, di storie, di aneddoti, ma soprattutto di tanta musica presa dall'enorme universo di note e melodie che il blues ha saputo creare negli ultimi 100 anni, dando un contributo importante a quasi tutti i generi musicali che ascoltiamo, dal funk al rock, dal soul al rhythm and blues, al jazz. Un saluto caloroso agli amici in ascolto, dai conduttori di questa trasmissione, Silvia Dell'Uomo, Adriano Brunelli e Mario Brusamolin. Se volete sostenere questa radio, potete farlo con una donazione usando il conto corrente postale numero 120 82 301 intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova, oppure utilizzando gli strumenti a disposizione sul nostro sito radiocooperativa.org. È tutto. Adesso possiamo cominciare questa nuova puntata di Infinitamente Blues. Mettetevi comodi e buon ascolto.
Ciao a tutti e bentrovati per questa puntata speciale di Infinitamente Blues del 23 marzo. Questa sera parleremo di un anno molto particolare, il 1965. È quello che rappresenta uno spartiacque nella musica moderna. Certo, è un anno importante anche per altri motivi: la nascita della rivoluzione culturale cinese, l'assassinio di Malcolm X, i marziani che vedono arrivare la prima sonda terrestre sul loro suolo, l'inaugurazione del traforo del Monte Bianco, i primi soldati USA che partono per il Vietnam. E poi ci sono i Beatles, con un grande concerto a Genova e con l'uscita di alcuni brani memorabili, come Help e Ticket to Ride. In estate viene pubblicata la canzone ritenuta da molti la più bella di sempre, anche da me, Like a Rolling Stone di Bob Dylan.
E anche da me.
E anche da me.
Siamo ecco. D'accordo, i tre moschettieri, che stiamo sentendo adesso in sottofondo. A questo evento dedicheremo però una puntata speciale tra qualche mese. Oggi abbiamo voluto spulciare tra i freddi dati di quell'anno per capire quali erano le canzoni che venivano ascoltate di più, distinguendo tra le classifiche italiane e quelle statunitensi. Non solo blues, pertanto, stasera, ma, come sempre, aneddoti, storie curiose e musica a 360 gradi.
Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes. Say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction? Oh,
E dopo questo leggero accenno al mito Like a Rolling Stone, Bob Dylan, cominciamo invece dall'Italia e da un gruppo molto particolare. Un trio dalla storia davvero curiosa. Già il nome lo spiega. Los Marcellos Ferial. Siamo nei primi anni 60 e la musica caraibica va di gran moda. In particolare c'è una canzone, Quando calienta il sol, dei Los Hermanos Rigual, gruppo cubano che si afferma prevalentemente in Messico. La casa discografica Durium chiama tre cantanti che ha sotto contratto e che suonano assieme per divertimento, formando occasionalmente il trio Marcello Minerbi. Cambia loro il nome con lo spagnoleggiante Los Marcellos Ferial. La stampa asseconda la faccenda, facendo credere che i tre siano davvero dei messicani arrivati in Italia. La canzone ha un grande successo, ma la RCA Italia denuncia la Durium perché detiene i diritti per l'Italia di quel brano. Intanto però la carriera dei tre è partita alla grande. L'equivoco dei messicani viene amplificato dal comportamento dei tre che vanno in giro su una Chevrolet con targa venezuelana e, almeno all'inizio, incidono solo canzoni in spagnolo. La faccenda non dura molto e viene scoperta la loro vera natura italiana, anzi emiliana. Ma invece di sparire, il loro successo aumenta con alcuni brani di grande successo, come Sei diventata nera, ma soprattutto cover di canzoni famose come Yesterday, il classico antischiavista americano John Brown e La casa del sole nascente, versione italiana della più celebre The House of the Rising Sun, altro brano di origine antica e sconosciuta, ma lanciata l'anno prima di questo 1965 dal gruppo inglese The Animals. Il testo italiano è una traduzione scadente, purtroppo, scadente ma anche divertente, di quello originale pieno di pathos. Ascoltiamo Los Marcellos Ferial.
Lo so perché tu sei qui e guardi verso di me, perché io sono il sole, perché il sole è tutto per te. Oh,
siamo passati dal superattico lirico di Bob Dylan al sottoscala, effettivamente senza pathos.
Ma anche senza Portos e Aramis?
Direi di sì.
E finiamola qui che è meglio.
Va bene. Ci trasferiamo adesso al di là dell'oceano e parleremo di Billboard, che è una rivista molto specializzata nella musica. Uno dei suoi punti di forza sono le classifiche che ogni settimana vengono redatte. Ce ne sono di tutti i tipi, i dischi più venduti, quelli più ascoltati in discoteca, quelli statunitensi, quelli latini, suddivisi per genere e così via. Noi abbiamo usato per questa sera la Hot 100, cioè le 100 canzoni più ascoltate in quell'anno negli States. In realtà la classifica tiene conto non solo delle vendite, ma delle trasmissioni in radio e, più recentemente, certo non nel 65, degli ascolti in streaming. Vengono raccolti i dati dalla prima settimana di dicembre all'ultima di novembre in modo tale che la classifica possa essere pronta per la fine dell'anno. In testa, nel 1965, a questa classifica c'è Woolly Bully di Sam the Sham and the Pharaohs.
Ma Sam il ciarlatano e i faraoni?
Sì.
Anche in italiano suonerebbe bene.
Certo.
Sì, molto.
Anche se questo brano che ascolteremo, appunto Woolly Bully, non è mai stato al primo posto nelle classifiche intermedie, quelle settimanali di Billboard. Grandi cantanti e gruppi l'hanno poi eseguita, cito solo Ry Cooder e Kenneth Heath. È il primo e più grande successo di questo gruppo formato dal texano Sam Samudio. È diventato un fenomeno mondiale vendendo 3 milioni di copie, ma la cosa più sorprendente è stato il primo disco americano a vendere più di 1 milione di copie durante la British Invasion, di cui parleremo più tardi. L'influenza del rock inglese è qui mescolata con sonorità tipiche della tradizione e dei ritmi messicano-latini, e inoltre fa parte della colonna sonora del film Full Metal Jacket. Ecco dunque Woolly Bully.
Uno, due, one, two, tre, quattro.
Torniamo in Italia per raccontare uno dei tanti tentativi di lanciare una cantante dalle doti non eccelse. La canzone che proponiamo è eseguita da I Ribelli, uno dei gruppi uscito dal clan di Celentano. È intitolata Chi sarà la ragazza del clan e si riferisce ad una cantante che Celentano vuole lanciare agli inizi degli anni 60 E il fatto che fosse la sua fidanzata dell'epoca sicuramente ha inciso parecchio. Si tratta di Milena Cantù. Lei fa la commessa in una profumeria quando nel 1958 conosce Celentano, che costruisce attorno a lei un progetto di marketing particolare. La fa partecipare ad alcune trasmissioni senza però mai farla apparire in video, in chiaro, ma in controluce dietro un vetro. Poi affida ai ribelli la canzone che ascolteremo per infittire il mistero. Nel frattempo il fidanzamento col molleggiato finisce male, tanto che Celentano sposa Claudio Amori mentre è ancora insieme a Milena. Poi Milena rompe con il clan, e poveretta la capisco, e si lega con Fausto Leali, che sposa e da cui ha una figlia. Ma usciamo dal gossip e rientriamo nella musica. Nel 64 esce il primo 45 giri di Milena. Sulla facciata B, uno dei primi brani scritti dal duo Mogol Battisti, Che importa a me. Sul lato A, invece, una cover di Sonny & Cher, Bang Bang, già presentata da molti altri cantanti e gruppi italiani. Nel 68 finisce la sua certo non indimenticabile carriera di cantante. Scriverà, però, alcune canzoni anche per artisti famosi, Mina, Bertè, Leali. I ribelli, invece, dopo la partecipazione al clan di Celentano, dove hanno potuto avvalersi di compositori come Ricky Gianco e Don Bacchi, hanno fatto la loro strada e sono attivi ancora oggi. Dobbiamo almeno citare il loro brano più famoso, Pugni chiusi, con la voce indimenticabile di Demetrio Strada.
Del mito.
Esatto. Ma nel 1965 in classifica c'è Chi sarà mai la ragazza del clan.
Ovviamente, parlando del 1965, è chiaro che siamo in pieno periodo beat, quindi...
Ci perdonerete se
stasera facciamo le pietre rotolanti. Io ho messo anche i pantaloni a zampa d'elefante.
Perfetto.
Quindi, torniamo comunque al programma e con questo secondo posto di Billboard 1965, un soul classic dei The Four Tops, I Can't Help Myself, Non mi posso aiutare. Entriamo qui nel regno della Motown, alla quale prima o poi dovremo dedicare una puntata speciale, sia per le musiche ma anche per il livello dei protagonisti che vi hanno partecipato. I Four Tops sono stati uno dei gruppi di punta della etichetta di Detroit e sono ancora oggi attivi, anche se tre degli iniziali protagonisti sono nel frattempo deceduti. La canzone che ascoltiamo è un classico del soul. La voce principale è di Levi Stubbs. La caratteristica è il livello a metà tra il cantare e l'urlare, come era tipico dei predicatori neri dell'epoca. La canzone rientra tra le 500 migliori di sempre della rivista Rolling Stone. Tra le cover ricordiamo quella di Madonna, di Taj Mahal, ma quella forse più curiosa è una cover degli stessi The Four Tops in italiano dal titolo Gli uomini piangono, che fa parte di un disco della Motown in italiano intitolato Nero italiano e che comprende brani di Stevie Wonder, dei Temptation, delle Supremes e tanti altri. Tuttavia, credeteci, è molto meglio ascoltare la versione originale.
Nella classifica italiana del 1965, non proprio ai primi posti, c'è un brano molto interessante, più per la sua storia che per la musica. Si tratta di Uno dei Mods, cantata da Ricky Shane. Intanto c'è il mistero attorno a questa figura, ufficialmente americano, molto probabilmente pugliese, forse nato al Cairo da parte libanese, da padre libanese e madre egiziana. Anche i nomi che gli sono stati attribuiti negli anni si sprecano. Altra perla è la canzone, il cui testo di Migliacci e Meccia è un rifugio di informazioni frettolose e sbagliate. I mods non erano affatto quelli con le giacche di pelle, quelli erano i loro avversari, i rockers, emuli o forse seguaci dei più famosi Teddy Boys americani degli anni 50, bomber neri, jeans attillati, atteggiamenti da macho e rigorosamente Harley Davidson. I mods, da modernism, erano invece dei fighetti, stile raffinato, soprabiti eleganti, giacca attillata, attenzione ai particolari, giravano in scooter, preferibilmente in Vespa o Lambretta.
E ricordo che il film Quadrofinia degli Who spiega molto bene quello che succedeva in quegli anni. Chi l'ha visto se lo ricorderà e chi non l'ha visto è ora di andarlo a vedere.
La canzone, che tra poco ascolteremo, racconta con una grandissima drammaticità e anche con qualche morto uno scontro tra le due bande avvenuto in realtà, però non a Liverpool, bensì nei dintorni di Londra, sulla spiaggia di Clapton nell'Essex, il 29 marzo del 64, con numerosi contusi. Per fortuna nessun morto, nella realtà furono più che altro dei tafferugli. Così il nostro Ricky, o comunque si chiamasse, cantava Sono uno dei Mods, vestito a tutto punto come un rocker. Ma... Poi si è trasferito in Germania nei primi anni 70, forse per sfuggire alla vendetta dei veri mods.
Dopo 10 anni ho rivisto l'amico Bob, con una giacca di cuoio con scritto su. Giorno per giorno io vivo, io sono un mod. Era firmato da Bob, uno dei mod.
Uno dei mod.
Io non potevo capire e lo mandai. Dimmi che cosa vuol dire uno dei mods. Lui mi rispose domani, vieni vedrai. Porta la donna che ami e ballerai. A Liverpool c'era 1000 dei mods. Il loro capo era l'amico Bob. Erano 1000 ma i rockers di più. Erano forti, più forti dei mods. Di noi, vidi qualcuno cadere da eroe, poi vidi Mary lontano da me, venni colpito la testa girò, yeah, 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 yeah.
Yeah.
Era finita la festa e mi rialzai,
yeah.
E vidi Mary morire e la baciai, vidi morire pian piano l'amico Bob. Ora mi dis anche tu, tu sei dei mods.
Uno dei mods.
A Liverpool c'era 1000 dei mods. Yeah, 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 yeah,
yeah.
Erano 1000 ma non che si più.
In una classifica in cui etichette nere come la Motown fanno la parte del leone, al quinto posto ci sono i The Righteous Brothers. Cosa c'è di strano? Dagli anni 60 in poi viene definita una categoria di cantanti con Blue-Eyed Soul, il soul dei cantanti con gli occhi azzurri, che poi, anche se sono neri o marroni, è lo stesso. L'importante è che loro siano dei bianchi. Le canzoni sono uguali a quelle dei neri, il soul è soul e basta. Ma la distinzione avviene quando le case discografiche del genere, pensiamo alla Motown, alla Stax e all'Atlantic, hanno soprattutto cantanti neri alle loro dipendenze. Per inciso, nei decenni seguenti altri nomi sono entrati in questa categoria, come Tom Jones, Amy Winehouse, Joss Stone e anche altri artisti italiani, come Giorgia, Alex Baroni, Mario Biondi. The Righteous Brothers fanno parte di questa grande famiglia e occupano, nella classifica Billboard del 1965, il quinto posto, con You Have Lost That Loving Feeling. Due curiosità sulla canzone. La registrazione avviene a Los Angeles e nel coro c'è una giovanissima Cher. La canzone durava già allora quasi 4 minuti, troppi per essere trasmessa nelle radio di allora. Il compositore Phil Spector fa allora scrivere sulla copertina una durata di 3 minuti e 05 invece di 3 minuti e 45.
E sarà, è per questo che si è beccato 20 anni di carcere?
No, quella è un'altra storia. Quella che stiamo per ascoltare è la canzone più trasmessa dalle radio del XX secolo. Noi diamo un piccolo contributo per il XXI.
You never close your eyes anymore when I kiss your lips. There's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby, baby, I know it. You are. Love and
starting to criticize little things I do. It makes me just feel like crying. I'd get down on my knees for you.
In piena epoca dei figli dei fiori, qui hai la maglietta a fiorellini.
No, il top su cinto, stile anni 70.
Comunque, in una classifica degli anni 60 è difficile che manchi Mina. Il brano in classifica, oltre il 50° posto, è un super classico della Tigre di Cremona.
Ah, c'era anche la Pantera di Goro, eh.
C'era anche l'Aquila di Ligonchio.
E la Gallina di Polverara?
Oh, quella te la mangi l'essa, probabilmente.
È anche buona, eh. In realtà, la canzone era stata presentata l'anno prima al Festival di Sanremo da Fausto Cigliano e Jim Pitney, con un fiasco clamoroso, arrivando penultima in classifica e quindi esclusa dalla serata finale. Stiamo parlando di uno dei miti della musica italiana, eh? E se domani. Un anno dopo, uno degli autori, Carlo Alberto Rossi, deve insistere molto perché Mina riprenda quel brano, opportunamente riarrangiato, e lo inserisca in un nuovo 33 giri. Alla fine, più per fare un piacere a Rossi che per altro, la cantante acconsente di inserirlo nel long playing, che ha lo stesso titolo di quella canzone, appunto, E se domani. Non crediamo occorra dire che razza di successo sia stato, tanto che ancora oggi è considerato tra i pezzi evergreen più ascoltati. Ma questo episodio rende la leggendaria mancanza di fiuto commerciale di Mina. Ma Mina è Mina, e noi la ascoltiamo appunto in questo E se domani.
Se domani io non potessi rivedere te, mettiamo il caso che ti sentissi stanco di me. Quello che basta altre gente non mi darà felicità.
Un altro grande gruppo vocale occupa il decimo posto della classifica Billboard di quell'anno. Anche loro neri, anche loro della Motown, anche loro specializzati nel filone che dalla rhythm and blues porta al soul. Sono i Temptations, cinque ragazzoni di Detroit che hanno un'idea folgorante. Prendono lo stile del gospel, lo fondono con il rhythm and blues e il rock psichedelico di quel periodo e fanno nascere il Detroit Sound. Il brano che ascolteremo adesso è My Girl, scritta da un mostro sacro della Motown, quello Smokey Robinson, per anni numero due dell'etichetta e poi vicepresidente dal 61 fino all'88. Ma quello che a noi importa di più sono le canzoni che ha scritto e che ha anche cantato per la sua casa discografica. 37 successi nella top 40 in quasi 30 anni di carriera. My Girl, dunque, di Smokey Robinson, eseguita dai Temptations.
I got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I've got the month of May. Yeah.
one man can claim. Well, I guess if you say, what can make me feel this way? My girl. Talking about
Ricordo a chi ci ascolta che stiamo parlando del 1965, quindi 50 anni fa, per cui chi ne ha meno di 50 anni ha la possibilità di scoprire un mondo musicale che non sempre viene spiegato e anche ascoltato, fatto sentire in generale.
Quindi state attenti e continuate ad ascoltarci.
Che più avanti ci saranno delle curiosità.
Degli scoop
tremendi.
Oh, le proviamo tutte stasera, così per tenervi a
siamo pietre che rotolano.
Bene, se dobbiamo citare un autore italiano di grande cultura musicale di quel periodo, il buraneo Pino Donaggio è una prima scelta.
Buraneo non è una parolaccia.
Spiegala tu, dai.
È uno che è nato a Burano, provincia di Venezia.
Cresce in una famiglia di musicisti, studia il violino da piccolo, poi frequenta il conservatorio, prima a Venezia e poi a Milano con Claudio Abbado. Non dimentica la sua formazione classica neanche quando, nel 59, giovanissimo, si innamora del rock e comincia a scrivere pezzi per altri colleghi e poi a cantarli per proprio conto. Nel 65 presenta a Sanremo la canzone che stiamo per ascoltare, probabilmente il suo brano migliore, Io che non vivo. È in coppia con Jody Miller, una cantante country americana. E come spesso succede, le giurie del festival hanno strani criteri di valutazione e la canzone finisce solo settima. Ma a quel festival è presente anche Dusty Springfield, uno dei mostri sacri della musica leggera inglese. Vuole quella canzone, la lancia e la fa diventare un successo internazionale mondiale, tanto che perfino Elvis Presley la include nel suo repertorio. Nel 1965 in Italia è al numero 13.
Siamo qui noi soli come tu sei più triste ed io lo so perché. So che tu vuoi dirmi che non sei felice, che io sto cambiando e tu mi vuoi lasciare. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, ma niente lo sai. Separarci un giorno potrà. Vieni qui, ascoltami, io ti voglio bene, te ne prego, fermati ancora insieme a me. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te, sei mia.
Io che non vivo più di un'ora senza te, chissà quanti amori sono nati con questo brano. Eh?
Ma magari non solo degli amori.
E quanti saranno figli di questa
esatto,
canzone?
È questo che volevo dire appunto.
E io non osavo.
Mio Dio!
Ti vergogni.
Pensate che durante la pausa ho detto, secondo me l'hanno portata in Cina perché nel 65 c'è stato il boom demografico, non vi dico altro.
Torniamo al programma. Forse noi non siamo molto abituati a considerare la musica country come un genere di grande consumo, ma negli Stati Uniti le cose sono molto differenti. Ci sono cantanti che noi non conosciamo per niente, ma che oltreoceano sono dei miti e vendono quantità enormi di dischi, il che dà loro sempre ragione. Infatti, chi vende ha ragione. Ed eccolo allora il country, subito dietro i Beach Boys al 12° posto con Roger Miller, uno che ridendo e scherzando si è portato a casa ben 11 Grammy Award e 7 Tony Awards, che premia il Tony, premia le performance nei teatri statunitensi. Tony Award.
Si chiama Tony, è un premio importante
nei teatri. A 17 anni Roger nel 1953 ruba una chitarra e per non finire il fresco si arruola nell'esercito americano. Quando torna si stabilisce a Nashville, e dove se no, e comincia a scrivere canzoni. La più famosa è sicuramente quella che ascoltiamo adesso, King of the Road.
Trailer for sale or rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets, ain't got no cigarettes. Ah, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bit room. I'm a man of means by no means, king of the road. Third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Wool worn out suit and shoes, I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found, short but not too big around. I'm a man of means by no means, king of the road. I know every engineer on every train, all of the children and all of their names, and every handout in every town, and every lock that ain't locked when no one's around. I sing trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets, ain't got no cigarettes. Ah, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bit room. I'm a man of means by no means, king of the road. Trailers for sale, rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets, I ain't got no cigarettes, but 2 hours of
pushing broom buys a ain't between.
E adesso torniamo nel nostro paese, nella nostra classifica, e parliamo di Petula Clark, 82 anni, un'icona della musica. Ha venduto 70 milioni di dischi ed è considerata la più popolare cantante inglese del XX secolo. Ha inciso più di 1000 dischi in 5 lingue diverse, compresa quella italiana. Negli anni 60 il mercato italiano era molto ambito, il che spiega anche la massiccia presenza di artisti stranieri nelle manifestazioni importanti come il Festival di Sanremo o il Festival Bar. Ed è proprio qui che viene presentata la versione italiana di Downtown, scritta da Tony Hatch nel 64, dopo aver visto la grande metropoli, New York. Un'ode agli aspetti della grande città che non ti lasciano mai da solo, il traffico, i rumori, gli spettacoli, i negozi sempre aperti. La versione italiana di Vito Pallavicini, una banalissima storia di amanti che si salutano in stazione, è desolante, come capita a moltissime cover degli anni 60 che banalizzano liriche bellissime in ciofeche da quattro soldi.
Un termine tecnico, esatto, questo, ciofeca proprio, esatto. È
citazione di Totò.
Certo.
Nonostante questo, Petula Clark riesce a rendere piacevole, almeno musicalmente, anche Ciao Ciao, che finisce al settimo posto nella hit parade finale del 1965. Ma per salvaguardare la vostra intelligenza
e la nostra,
vi proponiamo la versione originale.
Meno male.
Downtown di Petula Clark.
When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown, where all the lights are bright, downtown, waiting for you tonight, downtown, you're gonna be alright now.
Downtown, forget all our troubles, forget all our cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more, downtown. Everything's waiting for you. Downtown, downtown,
come accennato prima, è il periodo della cosiddetta British Invasion, l'invasione di dischi e canzoni provenienti dall'Inghilterra. Tra i primi 100 titoli del 1965, ben 28 arrivano da oltreoceano, Ovviamente ci sono i Beatles con 3 brani e i Rolling Stones con 2, Satisfaction è al terzo posto. Ma c'è una quantità di altri autori e gruppi, alcuni più conosciuti, altri meno. Ci sono Tom Jones e Petula Clark e ancora i Dave Clark 5, gli Herman's Hermits con 3 brani in classifica, i Kinks, gli Zombies e tanti altri. E poi due gruppi di cui abbiamo parlato nella puntata sul rock blues inglese, i Moody Blues, quelli di A Night in White Satin, e il mitico supergruppo di Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page, gli Yardbirds, con 2 brani. Al 48esimo posto c'è uno dei loro più grandi successi, For Your Love, che adesso ascoltiamo.
For your love. For your love. For your love.
I'd give you everything and more, and that's for sure.
For your love.
I'd bring you diamond rings and things right to your door.
For your love.
To thrill you with delight, I'd give you diamonds bright. There'll be days that will excite and make you dream of me at night.
E il prossimo brano contiene due miti degli anni 60. Si tratta della cantante gallese Shirley Bassey e di Bond, James Bond, l'agente 007 al servizio di Sua Maestà Britannica. Nel 1964, infatti, esce il terzo film della serie, tratto dal settimo romanzo di Ian Fleming, Missione Goldfinger. Shirley è una presenza fissa nelle colonne sonore dei film di 007, solitamente per la canzone di testa, come appunto accade anche con Goldfinger. Anche lei, come Petula Clark, ha un vissuto italiano, con brani della nella nostra lingua e autori importanti che glieli hanno proposti, da Pino Donaggio a Paolo Conte. La ricordiamo anche 2 anni fa, a 76 anni, agli Oscar, dove ha proposto proprio questa canzone, classificata al 18esimo posto nella hit parade italiana del 1965, Goldfinger.
Goldfinger. He's the man with the Midas touch. A spider's touch. Such a cold finger beckons you to enter. enter his web of sin. You feel for a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. You fear for a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart.
Gruppo che probabilmente ha dato più soddisfazioni commerciali all'etichetta Motown è quello delle Supremes. Nascono dall'intuizione di Milton Jenkins, produttore di Detroit, che voleva un gruppo vocale femminile accanto a quello maschile dei Temptations. Dopo vari cambiamenti anche di nome, nel 1960 entrano nella Motown come Supremes. Due anni dopo restano in tre, la voce principale è quella di Diana Ross. Nel 65 le Supremes portano in classifica due brani, Back in My Arms Again e quello che ascolteremo tra poco, Stop, In the Name of Love. La canzone, secondo la leggenda, prende spunto da un litigio tra il loro produttore, Lamont Dozier, e la sua fidanzata. Quando lui decide di andarsene, lei lo blocca con la frase Stop, In the Name of Love, fermati, in nome dell'amore. Pare che questo li abbia fatti riappacificare. La prima esibizione delle Supremes di questo brano avviene a Londra, alla BBC, durante un programma condotto da Dusty Springfield. La coreografia viene loro insegnata dai colleghi maschi dei Temptations, una mano sul fianco e l'altra tesa in avanti nel segno tipico di Alt. You Un attimo di attenzione perché Adriano deve fare una comunicazione di servizio assolutamente, se no non la smette più. Prego.
Hola. Io mi ricordo che ho visto il film Goldfinger,
sì,
al cinema Garibaldi di Villa del Conte.
Bene.
Che oggi non esiste più.
Distrutto. Come tutti i cinema del resto.
Esatto, quindi saluto gli amici di Villa del Conte.
E con questa informazione fondamentale, direi, per tutti i nostri ascoltatori,
però io l'ho
andiamo
visto,
avanti.
L'ho visto al cinema, però.
Ma sai quanti l'hanno visto al cinema?
Costa, mi ricordo la bionda tutta dorata.
Bene. Ok, il tempo
bene,
è scaduto.
Andiamo avanti. Allora, anche nella classifica italiana figurano i grandi gruppi storici di quegli anni. Ci sono i Rolling Stones con Satisfaction, i Beatles con Ticket to Ride, i Birds, quelli del chitarrista David Crosby, che poi si unirà con Still Nash Young. Proprio in quest'anno esce il disco che li renderà famosi, parlo dei Birds naturalmente. Si tratta di una rilettura di un pezzo di Bob Dylan, Mr. Tambourine Man. Caratteristica di questo gruppo era il cosiddetto Jingle Jangle, l'utilizzo pionieristico della chitarra a 12 corde. Questo e l'album successivo Turn, 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 un'altra cover, questa volta però da Pete Seeger, li fanno definire come la risposta statunitense al pop dei Beatles.
Questa era una delle risposte americane. Un'altra risposta molto famosa è quella dei Beach Boys,
certo,
anche loro.
Ecco, la hit parade italiana del 1965 vede i Birds al 69esimo posto con Mr. Tambourine Man, che adesso noi ascoltiamo.
Senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy yet. There ain't no place I'm going to.
Uno dei grandi protagonisti della musica soul e della Motown è Marvin Gaye. È un personaggio su cui vale la pena di soffermarsi un attimo. Un artista straordinario, morto assassinato dal padre nel 1984 a 45 anni. I suoi brani hanno un valore attuale e non solo per la forza della musica, ma anche per i messaggi dei testi, che non sono mai banali e spesso ricchi di temi caldi ed inerenti alla politica, all'economia, all'ambiente, ai conflitti internazionali e, ovviamente, all'amore. È considerato uno degli artisti più importanti del suo tempo per l'impegno, le lotte contro il sistema e il forte richiamo alle radici della musica afroamericana, da sempre detentrice di una funzione di denuncia dei soprusi e delle ingiustizie. Nel 65 Marvin ha due brani in classifica. Quello che ascoltiamo adesso è I'll Be Doggone, il primo a vendere 1 milione di copie. Nella realizzazione del disco è presente molta parte della Motown di allora, il già citato Smokey Robinson e i gruppi vocali maschili e femminili. Marvin Gaye, I'll Be Doggone.
Nome straordinario della casa discografica di Detroit, Martha Reeves, che con il suo gruppo Le Vandellas ha determinato il mercato del rhythm and blues degli anni 60 e 70. La canzone che vi proponiamo è Nowhere to Run, una delle più famose del trio. Racconta la storia di una donna intrappolata in un cattivo rapporto con un uomo, per il quale è solo un oggetto di piacere. Strumenti particolari della canzone sono le catene da neve usate come percussioni assieme alla batteria e al tamburello. Il caratteristico suono degli ottoni e il coro hanno fatto di Nowhere to Run un inno suonato molto spesso negli eventi sportivi, a volte eseguito da una marching band. Inoltre veniva cantata spesso dai soldati americani in Vietnam. Forse per questo fa parte della colonna sonora del film del 1987 Good Morning Vietnam, con il grandissimo e mai abbastanza compianto Robin Williams.
Nowhere to run to, baby. Nowhere to hide. There's not love coming running from.
E adesso usciamo un po' dalle classifiche e dalle hit parade, perché c'è un'altra cosa che vorremmo sottolineare di questo incredibile anno musicale 1965. Al di là delle grandi canzoni, dei cambiamenti di stili, di tecniche e anche di gusti musicali, questo è l'anno in cui nascono due gruppi che definire fondamentali nella musica rock è assolutamente d'obbligo. Si tratta dei Doors, cresciuti assieme al mito di Jim Morrison, con un sound fatto di rock, psichedelia e jazz, e con tutto quello che della musica del periodo può venirvi in mente. Anche a loro dedichiamo questa sera una canzone. Tra i brani scritti nel 1965 abbiamo scelto Moonlight Drive, inserita due anni più tardi nel loro secondo album Strange Days. Noi però vi facciamo ascoltare la demo originale, che è molto più beat. Eccola.
L'altro gruppo fondamentale nato nel 65 dall'altra parte dell'oceano è Pink Floyd. Difficile dire qualcosa di nuovo su questo gruppo che lascia dietro di sé un'impronta musicale straordinaria, uno dei miti infiniti. Ma non è tutto, perché altre band, le cui musiche abbiamo proposto nelle varie puntate di Infinitamente Blues, hanno visto la luce in quest'anno, come Jefferson Airplane, Big Brother and the Holding Company, il gruppo di Janis Joplin, Grateful Dead, Mamas and Papas, Ten Years After e altri. Mentre questo avveniva nel panorama anglofono, nel nostro paese cominciavano i primi vagiti dei Dick Dick, dei Bisonti, dei Primitives con Mal.
Io ero innamorata di Mal.
Occhi neri.
Ah.
Dei ragazzi della via Gluck, dei Funamboli e delle Pecore Nere.
E dei Corrotti.
E che sono sempre di moda i Corrotti, eh.
Oh, ero piccolissima, intendiamoci, quando ero innamorata di Mal. Che non si creda.
Beh, è furia
il cavallo del West. Beve solo caffè.
Ascoltiamo adesso un brano tratto dal primo album dei Pink Floyd, Lucifer Sam, il gatto di Syd Barrett, è questo Sam, del quale Syd Barrett si avverte pesantemente il suo pensiero già piuttosto sconvolto dall'LSD liquido che lui beveva abbondantemente.
Beh.
E allora l'ascoltiamo.
Tutti i gusti sono gusti.
Sì, so.
Accanto alle classifiche Billboard, un altro riconoscimento molto ambito in campo musicale sono i Grammy Awards, premi decisi da una giuria di esperti della Recording Academy. I critici sostengono che questi siano piuttosto conservatori e quindi tendono a premiare più i nomi classici che quelli nuovi o emergenti. Per questo Elvis, i Rolling Stones, i Led Zeppelin, Pink Floyd e tanti altri non hanno certo avuto in questo ambito il riconoscimento che avrebbero meritato. Ci sono ben 105 diverse categorie suddivise nei 30 generi musicali considerati. E poi ci sono i premi dei premi, quelli generali, ai quali vogliamo fare un breve accenno per l'anno 1965. Va tenuto presente che i Grammy sono un po' in ritardo rispetto alle classifiche di vendita, perché premiano le canzoni pubblicate entro il settembre di 2 anni prima. Ad ogni modo, nel 1965 troviamo Stan Getz e Astrud Gilberto con The Girl of Ipanema, tratto dal loro disco Getz-Gilberto, con la partecipazione di Carlos Jobim, che stiamo sentendo in sottofondo. Come artisti emergenti ci sono i Beatles, che piazzano A Hard Day's Night al primo posto delle esecuzioni di gruppo. La voce femminile premiata nel 1965 è quella di Barbara Streisand con People, ma la canzone dell'anno è Hello Dolly, registrata nel 1964 da Louis Armstrong. Infine, per tornare ai temi di questa trasmissione, la miglior registrazione rhythm and blues è quella di Nancy Wilson, grande interprete di vari generi musicali, oggi 77enne. Ma in Italia, comunque, la cosa più importante, anche nel 1965, resta il Festival di Sanremo. E chi l'ha vinto nel 1965?
Rita Pavone?
No! Nicola Di Bari?
No!
Orietta Berti?
No!
L'ha vinto Bobby Solo, al quale facciamo gli auguri per i 70 anni appena compiuti, con il brano Se piangi, se ridi.
E io rido.
Bene, con questo brano vi salutiamo, augurandovi la buonanotte e dandovi appuntamento tra 15 giorni, sempre qui a Radio Cooperativa, con una nuova puntata di Infinitamente Blues.
Ciao a tutti, in particolare a Marvin.
E buonanotte a tutti, Bobby Solo.
Se piangi, amore, io piango con te, perché sono parte di te. Sorridi sempre, se tu non vuoi, non vuoi vedermi soffrire mai. Se ridi, amore, io rido con te, perché tu sei parte di me. Ricorda sempre quel che tu fai, sopra il mio volto lo rivedrai. Non sei mai sola, anche se tu sei lontana da me. Ogni momento, dovunque andrai, accanto a te mi troverai. Se piangi, se ridi, io sono con te, perché sono parte di te. Ricorda sempre quel che tu fai, sopra il mio volto lo rivedrai. Ricorda sempre quel che tu fai, sopra il mio volto lo rivedrai.